Leggiamo leggere da versetto 1 fino a 11. Poi avviene un giorno di sabato, dopo il grande sabato, che egli camminava attraverso i campi di grano e i suoi discepoli coglievano le spighe e le mangiavano, sfrigiolandole con le mani. E alcuni dei farisei disse a loro: perché fate ciò che non è lecito fare nel giorno di sabato? Ma Gesù rispondendo disse a loro: non avete voi letto ciò che fece Davide e coloro che erano con lui quando ebbe fame? Come egli entrò nella casa di Dio, prese i pani della presentazione e ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, sebbene non fosse lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. Poi disse a loro: il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Ora viene un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e insegnava. Ora là c'era un uomo da cui mano destra era secca, e i farisei e i scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo dalla mano secca: alzati e mettiti qui nel mezzo. Ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse a loro: io vi domando, è lecito nei giorni di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutto loro, disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli lo fece, e la sua mano fu resa sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra loro che cosa potessero fare a Gesù. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Che privilegio, Signore, di essere qui nella Tua casa questa mattina. Questa domenica, Signore, è il nostro giorno di riposo, un giorno che possiamo imparare, ricevere, Signore, con la mano scesa dal cielo, Signore. E noi Ti chiediamo, Signore, di parlarci questa mattina, di fare un'opera profonda nella nostra vita, Signore. Fa che possiamo andare via di qua cambiati, trasformati dalla Tua potenza. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in questi due pezzi di scrittura vediamo che Luca è stato ispirato dallo Spirito Santo di focalizzare sul sabato. Vedete che prima c'è un sabato e poi lui segue subito il sabato dopo, perché vuole fare capire, come abbiamo detto anche domenica scorsa, Gesù vuole fare una cosa nuova. I farisei e i scribi sembra che seguivano Gesù. No, ogni sabato, allora lui sarà in quella sinagoga lì, seguiamo, vediamo cosa farà, vediamo se possiamo trovare qualche difetto in lui. E i farisei e i scribi erano talmente pignoli nelle loro regole e legge che avevano dimenticato completamente il sabato, che cosa rappresentava. In Genesi capitolo 2, vogliamo girare lì, tenete sempre un dito in Luca, perché andremo avanti e indietro fra tanti passi, tanto per cambiare. Dovete anche lavorare in queste chiese durante il culto. In Genesi 2, versetto 1 fino 3: così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposa da tutta l'opera che ho fatto e creato. Quindi Dio ha creato tutto l'universo, dichiara la Bibbia, in 6 giorni. Noi crediamo che ha creato veramente in 6 giorni di 24 ore, perché la parola di Dio lo disse. I scienziati dicono che no, è stato miliardi e miliardi di anni, ma la Bibbia dichiara un'altra cosa. È qui che Dio ha creato in 6 giorni tutto l'universo e il settimo giorno ha riposato. Secondo voi Dio era stanco? No, perché Dio è Dio, Lui è l'Onnipotente, Lui non si stanca mai. Però si era fermato dal suo lavoro, e già vediamo che il sabato Dio ha creato non perché Lui era stanco, ma perché Lui capisce che noi ci stanchiamo. Dio ha creato il sabato per noi. Nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 27, questa è la stessa storia che viene raccontata in Luca, capitolo 6, però Marco aggiunge qualcosa che Luca forse ha dimenticato e non è stato ispirato di scrivere. in Marco 2, versetto 27. Anche lì la stessa storia che abbiamo appena letto in Luca, loro accusavano Gesù. Poi disse a loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quindi anche Gesù, i farisei avevano creato un idolo di questo sabato. Avevano creato un Dio delle loro regole, le loro rituali. Per loro quello era più importante che l'amore e la misericordia. E Gesù voleva dirgli: guarda che Dio non ha creato l'uomo per il sabato, ma ha creato il sabato per l'uomo. Avete capito male come sono le cose? Cosa ha detto Dio quando ha creato noi? Facciamo l'uomo nella nostra somiglianza. Cioè noi, se potete credere, guardando il mondo oggi non sembra, ma noi siamo il capolavoro della creazione di Dio. Noi siamo il cosa più importante. E Dio, conoscendo le nostre fragilità anche fisiche, ha detto: io creerò un giorno in cui l'uomo può riposare. Non siete contenti che possiamo riposare? E ci vuole riposo. C'era un periodo quando io lavoravo in America che nella ditta di mio padre c'era un sacco di lavoro, e io per 2 o 3 mesi ho lavorato 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Quindi ho lavorato per più di 2 mesi, quasi 3 mesi, ogni giorno, 12 ore. E sapete una cosa? Stavo quasi per spararmi in testa. Stavo andando fuori. Non perché il lavoro era così fisico, ma Dio ci ha creato col bisogno di riposare. Anche nel ministero dove eravamo, noi facevamo le riunioni 7 volte alla settimana, e io non sono mai stato d'accordo con questo. Io ho detto: guarda che Dio ha stabilito che noi un giorno dobbiamo riposare tutto il giorno. Bisogna non fare la riunione. Lascia che questi ragazzi hanno un giorno libero, veramente libero. Gli altri leader non erano d'accordo e quindi è rimasto come era. Ma Dio ci ha creato con questo bisogno di riposare. Dio ha creato il sabato per l'uomo, per nostro beneficio. Secondo me anche perché Dio, sapendo l'avarizia dell'uomo, di alcuni padroni, no? Perché per alcuni padroni, no, si lavorerebbe 7 giorni su 7, no? Io ho lavorato in una fabbrica che se era possibile lui mi metteva il brandino lì nella fabbrica, no? Che io mi alzavo dal brandino e lavorava. Produzione! No? Questo era il suo motto. Bisogna produrre, schei! E bisogna lavorare, ma non esagerare. Bisogna anche riposare. Bisogna prendere un tempo con la famiglia, un tempo per il Signore. E come anche nei tempi di Gesù, anche nella Chiesa primitiva, il giorno di sabato è stato controverso, anche oggi c'è controversia. Anche nella Chiesa ogni tanto gira qualche dottrina che noi la domenica non dobbiamo fare il culto. Avete mai sentito questo? No? Nessuno? In America sì. E io anche in Italia ho sentito: no, bisogna tornare il sabato come ebrei, bisogna osservare come ebrei. Ci sono chiese che dicono quasi che dobbiamo diventare noi gentili israeliti per fare un culto veramente gradito da Dio. Ma non è così. Nella chiesa primitiva hanno cominciato di fare il culto la domenica perché era il giorno della resurrezione di Cristo. È scritto in Corinzi, in Atti, che la chiesa primitiva ha cominciato la domenica di adorare Dio. In Romani capitolo 14 vediamo che nella chiesa lì c'era delle controversie. Magari alcuni credenti ebrei dichiaravano che sabato è il giorno sacro, bisogna adorare Dio sabato. Alcuni gentili dicevano no, domenica, perché è il giorno in cui il Signore è risuscitato dai morti. E anche qui in Romani 14, versetto 5, leggiamo in versetto 4: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguale. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di voi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Quindi già c'era questa controversia nella Chiesa primitiva, alcuni dicevano sabato il giorno, alcuni domenica il giorno, ma Paolo ha dichiarato chiaramente, se per te è importante un giorno specifico, va bene, ma quello è per te. Se l'altro fratello per lui vuole adorare Dio tutti i giorni, va bene anche quello. Perché non sono giorni rituali che noi seguiamo, ma lo Spirito Santo. E anche Gesù, nel Vangelo di Luca, voleva insegnargli questo. Io sono venuto per fare una cosa nuova. Non le vostre regole, non le vostre rituali, ma una nuova creazione, che il mio spirito vive dentro di voi e vi guida giorno per giorno nel sentiero in cui dovete camminare. Tornando nel Vangelo di Luca, versetto 5, poi disse allora il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Come ho detto all'inizio dello studio, il figlio dell'uomo era un titolo del Messia, dal profeta Daniele, quindi i farisei e i scribi capivano bene cosa voleva dire Gesù. Dicendo questo, Gesù ha detto, io sono colui che ho creato il sabato. Io sono il figlio dell'uomo, sono il Messia. E io sono padrone del sabato. E io faccio quello che voglio sul mio giorno. Se voglio guarire qualcuno, se voglio mangiare, perché sono guidato dal spirito di mio padre e non dalle vostre regole, eccetera. In versetto 7 i farisei e i scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Quindi il sabato dopo Gesù era andato in sinagoga, c'era questo uomo malato e vediamo il ministero dei farisei e scribi cos'era? Di osservare attentamente ogni movimento di Gesù. E voglio che notate questo. Abbiamo parlato domenica scorsa dei farisei e dei scribi. E anche nelle chiese ci sono farisei e scribi. E il loro ministero è uguale come questo farisei e scribi. Di osservare gli altri. Questo è il loro scopo nella vita. Di osservare tutti gli altri. Infatti è scritto che lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per accusarlo. Quindi loro guardavano per cosa? Non per vedere, guarda questo guarisce i malati. Guardiamolo così magari impariamo anche noi come si fa. Così possiamo anche noi guarire la gente. Possiamo essere strumenti di Dio per guarire non solo malattie fisiche ma anche malattie spirituali. Loro non osservavano Gesù per questo. Loro osservavano Gesù per accusarlo, per puntare il dito. E i farisei ancora nella chiesa, i legalisti, questo è il loro scopo nella vita, osservare tutti gli altri fratelli. E vedere se loro vengono meno nel loro standard della giustizia. Perché uno che vive nel legalismo, uno che vive ancora sotto la legge, lui deve osservare tutti gli altri perché poi se vengono un po' meno lui si sente bene, no? Sono convinto che io posso, se guardo le vostre vite, prima o poi troverò qualcuno che è più debole di me, no? Magari io faccio questo e tu non lo fai e quindi io ti giudico, dico tu sei meno di me, mi fa sentire bene. Allora io sono più spirituale di lui. Io sono più vicino a Dio di lui. E questo è il fariseo, lo scriba. Hanno sempre gli occhi sugli altri. Ma noi come credenti dove dobbiamo avere i nostri occhi, secondo la parola di Dio? Su Gesù. In Ebrei capitolo 12, andiamo a leggere quel versetto lì. Dio non ci ha chiamato di osservare altri. E come abbiamo detto domenica scorsa, i farisei avevano gli occhi sempre sugli altri e perdevano la festa, perdevano la gioia. Loro non facevano feste con Gesù, loro guardavano dall'esterno. In Ebrei 12, versetto 1 e 2. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Quindi ognuno di noi abbiamo questi peccati che cercano sempre di inciamparci, no? Tutti noi, tutti noi. E se tu credi che non è così nella vita, sei ingannato. La parola di Dio dice che ognuno di noi abbiamo quei peccati, quelle cose che cercano di inciamparci. E Paolo qui dice, dipone quelle cose. Visto che siamo circondati di questa grande testimonianza, sapete che gli angeli in cielo ci guardano in questo momento. Siamo circondati dell'esercito celeste che guarda noi, guarda questo conflitto in cui noi viviamo qui sulla terra. Corriamo con perseveranza, alla fine di versetto 1, la gara che ci è posto davanti. Quando uno corre, puoi guardare al fianco, puoi guardare indietro. Si può guardare in fianco o dietro, però perderai molto tempo. E io mi ricordo, io nella scuola media facevo anche l'atletica leggera, e quella era la prima cosa che l'allenatore ci ha insegnato: non dovete mai guardare indietro, lascia perdere gli altri competitori, perché se tu giri perderai già mezzo secondo, tu romperai il passo di correre e quello ti supererai. Tu guardi in avanti e corri più forte che può. E anche qui Paolo dice, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Il Signore ha messo davanti a noi una metà, ci ha messo davanti una corona della vita. Non siamo chiamati a guardare altri corridori, non siamo chiamati di guardare chi ci sta dietro, così ci sentiamo, allora io vado bene, perché quello mi sta dietro. No, guardi in avanti e vedrai che deve fare ancora tanta strada. Tenendo gli occhi sui altri fratelli, tenendo gli occhi, versetto 2, su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Come credente noi siamo chiamati di tenere ogni giorno gli occhi su Gesù. Quando tu cominci a guardare gli altri come i farisei scribi, tu perderai la gioia. Tu non farai festa con Gesù in quel giorno. Questo è l'inganno di Satana. Lui vuole che tu perdi tempo a guardare tutti gli altri. E io dico questo di esperienza, non di uno che giudica gli altri. Io dico di esperienza, che anche io ero un fariseo e un scribe, e potrei anche diventarlo ancora, se permetto al nemico di nuovo accatenarmi in quelle cose. Anche in questo ministero dove ero prima, come anziano, era mio compito di guardare tutti gli altri. E sapete che era un peso molto duro di portare avanti. Era un peso che aggravava sulla mia vita spirituale. E sapete che libertà, che gioia, che ho scoperto che questo non è mio compito. Non è mio compito di controllare gli altri. Questo non è mio compito. Il Signore Dio controlla gli altri. Il mio compito è questo, di tenere i miei occhi su Gesù, di non guardare quello che magari non corre quanto a me, ma di guardare il mio padrone che è perfetto. E sapete una cosa, quando noi abbiamo gli occhi su Gesù, vediamo quanto siamo mancanti, vediamo quanto strada ancora noi personalmente dobbiamo fare, e quindi abbiamo molto più mansuetudine e molto più misericordia su magari chi ci sta dietro. Magari quando abbiamo gli occhi su Gesù, corriamo in umiltà. E quindi quello che ci sta davanti, magari vogliamo anche aiutarli di correre meglio, perché abbiamo amore verso di loro. I farisei non avevano amore per nessuno. Come ho detto, loro non si interessavano di guarire le persone, ma volevano solo accusare Gesù. Questa persona non entra nel nostro quadro di come devono stare le cose. E quindi cerchiamo qualcosa in cui possiamo accusarlo. Ma qui è scritto che noi come credenti siamo chiamati di tenere i nostri occhi su Gesù. In Isaia 6, voi conoscete la storia, credo bene, no? Quando Isaia ha avuto la visione del Signore, cosa ha detto? Guai a me, perché ho visto il Signore innalzato sul suo trono, e sono un uomo di labbra impure, e dimore un popolo di labbra impure. Quando noi vediamo il Signore, viene evidenziato tutte le nostre mancanze. Isaia non aveva tempo di guardare altri, vedeva già la sua vita davanti alla santità di Dio. E anche in questo versetto vediamo che Gesù stesso è stato per noi un esempio di questo concetto. Dove erano gli occhi di Gesù quando lui era in croce? Erano sulla gioia che gli era posto davanti. E qual era questa gioia? Nessuno lo sa. Noi, la Chiesa. Gesù, per la gioia che era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù ci ha dato l'esempio. Lui era lì in croce, lui poteva guardare a destra e a sinistra e dire: ma non è giusto, io non ho fatto nessun peccato, perché devo morire? Perché devo soffrire? Gli altri non stanno soffrendo. Posso diventare un grande rabbino in Israele, posso diventare il re, già c'è quelli che vogliono organizzare l'esercito per farmi re di questa nazione. Ma lui non ha fatto così, lui ha tenuto gli occhi davanti. Anche Gesù ci chiama di camminare ogni giorno con i nostri occhi su di lui, camminare verso quella cosa che Dio ha chiamato per la nostra vita. Sapete che Dio ha una chiamata per la vita di ciascuno di voi, ha un ministero per la vita di ciascuno di voi. E lì dovete tenere gli occhi, sull'autore e compitore. Questo è bello, è un versetto che mi... ogni volta che medito sul fatto che Gesù è l'autore, lui ha scritto, lui ha cominciato questa opera nella mia vita e lui la porterà a compimento. Possiamo vedere questo versetto in due modi. Lui ha cominciato la nostra fede e lui porterà a buon fine. Ma anche Gesù è l'autore e compitore della nostra fede, nel senso che la nostra fede inizia con lui come oggetto e finisce con lui come oggetto. Tante volte noi ci convertiamo al Signore, cominciamo bene come Galati per lo Spirito, siamo nati di nuovo, siamo perdonati, tutto bello, tutto nuovo, e poi togliamo gli occhi dal Signore e cominciamo a camminare sotto un gioco della legge di nuovo, come cristiani. Ma Gesù non è solo l'iniziatore della nostra fede, ma è Lui che ci porta al compimento. Come siamo stati perdonati la prima volta per grazia, noi come credenti camminiamo per grazia ogni giorno. Nella chiesa di Colossae, vogliamo girare lì in Colossae capitolo 2, vediamo che anche in quella chiesa avevano perso di vista il Signore. Colossesi capitolo 2, versetto 11. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù Cristo, perché i Colossesi avevano anche loro tolto lo sguardo dal Signore e di nuovo avevano cominciato di camminare sotto un legalismo. E qui in versetto 11 Paolo parla di Gesù, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà, i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove lune o ai sabati. Queste cose sono ombra di quello che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà, di culto e dei angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attendosi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito e tutto insieme mediante le giunture e le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo e elementi del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti? Come se viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non mangiare. Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro le intemperanze carnali. Wow! I colossesi avevano caduto di nuovo in questa trappola, erano entrati nella chiesa alcuni e detto: non dovete mangiare questo, non dovete mangiare maiale, non dovete toccare, non dovete adorare in un altro giorno, dovete venire sotto la legge. Ma Paolo disse: non vi fate ingannare, non fate dirubare. E il nemico vuole dirubarci, fratelli. Vuole dirubarci dalla gioia. Vuole dirubarci dalla festa che possiamo avere col Signore. E vuole che noi diventiamo come i farisei e scribi, che osserviamo. Che osserviamo quello che fanno gli altri, se loro osservano nuove lune o sabati, se loro fanno questo, se mangiano quello o se toccano quell'altro. E vuole che noi diventiamo legalisti, farisei, orgogliosi. Vuole dirubarci della nostra gioia del camminare col Signore. E io so questo per esperienza, perché l'ho sperimentato. Ma vi dico questa mattina, io non voglio che nessuno mi diruba la mia gioia. Voglio camminare col Signore. Dio non ha creato me per il sabato, ma ha creato il sabato per me. E anche qui vediamo, Paolo dice, tutte queste cose sono un'ombra. Anche il settimo giorno era un'ombra, era una figura di qualcosa che doveva venire. Questo giorno di riposo. Chi è in Cristo è entrato spiritualmente nel giorno di riposo, nel settimo giorno. È interessante che sotto la legge gli ebrei dovevano lavorare 6 giorni e il settimo giorno riposavano, giusto? Quindi loro dovevano lavorare per entrare nel riposo. Ma per un credente, il giorno di riposo è il primo giorno, e per il credente noi dobbiamo partire nel riposo, nell'opera di Cristo. E poi le opere seguono, no? Nella religione che è molto popolare qui in Italia, tu devi lavorare per guadagnare la salvezza. E se tu sarai stato abbastanza bravo dopo tutta la tua vita, forse Dio su un bilancio misurerà tutte le tue buone opere, se sono più di quelle cattive, allora sarai salvato. Magari dovrai trascorrere un po' di tempo nel purgatorio, magari dopo qualcuno paga un po' di soldi e poi forse, no, dalla Mancia a San Pietro lì alle porte del cielo e tu entrerai. Ma il vero cristianesimo non è questo. Il vero cristianesimo è che Cristo ha fatto tutto e noi per fede entriamo. Noi crediamo nelle buone opere, noi crediamo nel sfamare i poveri, nell'aiutare i bisognosi, ma è un frutto, è una conseguenza della nostra salvezza. Noi non lavoriamo per essere salvati, noi siamo già salvati. Quindi le opere che facciamo non è che guadagniamo favore con Dio, noi abbiamo favore. In Efesini capitolo 1 è scritto che noi siamo nei favoriti in Cristo. E Dio desidera per ognuno di noi che giornalmente viviamo in questo riposo. In Ebrei capitolo 4, ultimi versetti, devo confessare che per tanti anni io leggevo questi versetti e non li capivo. Per me era un mistero questi versetti. In Ebrei capitolo 4 parla di questo riposo sabbatico che è nostro diritto come figlioli di Dio. Versetto 1: perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stato annunziato la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunta alla fede in con loro che l'avevano udito. Qui Paolo sta parlando dei santi nel Vecchio Testamento, il popolo ebreo che Dio ha liberato dall'Egitto. Voi conoscete la storia, no? Erano entrati lì alle porte della terra promessa, solo Giosuè e Caleb hanno voluto entrare. Gli altri non avevano lavorato abbastanza per entrare, è per questo che non sono entrati, per la loro incredulità. Dio ha detto entrate e loro non hanno creduto Dio. E quindi qui in versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo, non entreranno nel mio riposo. E quindi Dio ha portato il suo popolo davanti a questa terra che scorreva di latte e miele. E lui ha dato l'ordine, entrate, io ho preparato questo posto per voi. E non hanno creduto. Non hanno creduto e quindi non potevano goderne i frutti. Non potevano godere la bontà, la ricchezza che Dio voleva versare nella loro vita. Voi conoscete la storia. E che fine hanno fatto? Hanno vagato nel deserto per 40 anni. Qui il Signore sta parlando. Loro non entreranno perché non hanno creduto la mia parola. E io ho detto che loro devono entrare. Io ho detto che io ho dato questa terra per loro. Ma come non hanno creduto la mia parola, mi hanno dato il bugiardo. In poche parole, hanno dato Dio il bugiardo. Allora vagheranno per 40 anni nel deserto. Il deserto cos'è? Senza acqua. È arida, è secca, è morta. E ci sono anche credenti che vagano nel deserto. E Dio dice, entra, ho preparato tutto per te. Io ho fatto tutto. Devi solo credere. Deve entrare nelle mie promesse, deve entrare nella terra di benedizione, di abbondanza. E la scelta è a noi, possiamo vagare? Dire no, no, io devo adoperare, devo sudare qui nel deserto. E poi un giorno sarò abbastanza buono che Dio benedirà la mia vita. Ma se tu sei in Cristo, sei benedetto. Amen. E se non sei in Cristo, guai a te, perché il giudizio di Dio pende sulla tua anima. Chi è fuori di Cristo non ha nessuna speranza. Non ha speranza in questa vita e non ha speranza nella vita futura. Ma se tu sei in Cristo, sei benedetto in Dio. E questo è cosa vuol dire questi versetti. Spero che magari qualcuno è stato illuminato questa mattina. Io ho letto per anni questi versetti e nessuno poteva spiegarmeli. Ma cosa vuol dire? Di che cosa sta parlando qui? In versetto 6, poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Quindi Dio ha annunziato la buona notizia anche ai santi nel Vecchio Testamento, ma non hanno creduto. E loro vagavano nel loro legalismo. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Quindi forse il Signore ti sta parlando anche questo. Oggi, fratello, oggi, sorella, ascoltate la voce del Signore. Oggi è il giorno. Lascia il tuo legalismo, lascia il tuo vita di fariseo e entri nel riposo di Dio. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe inseguito parlato di un altro giorno. Quindi se nella legge loro potevano entrare nel perfetto riposo di Dio, Dio non avrebbe parlato di un altro giorno quando doveva venire nostro Giosuè. Sapete che Giosuè è Gesù. Versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. E qui non sta parlando di un giorno alla settimana, sta parlando di entrare nell'opera di Cristo. Chi infatti, in versetto 10, è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Quindi cosa dobbiamo fare per entrare in questo riposo? Dobbiamo smettere di cercare di guadagnare il favore di Dio con i nostri sforzi. Alla conversione tutti noi veniamo a Dio con umiltà, riconoscendo che siamo peccatori, che non meritiamo il paradiso, confessiamo i nostri peccati, chiediamo perdono a Dio, giusto? E siamo nati di nuovo. E purtroppo tanti di noi si ferma lì. Poi rientriamo in un legalismo, che il cammino con Dio bisogna sudarla, bisogna affaticare per piacere Dio. Io, fratelli, non, forse per voi non è così, ma per anni io credevo che io dovevo fare tutte queste cose, dovevo piacere mio anziano, questo ministero, dovevo fare questo, dovevo fare quello, e poi Dio sarà contento con me se faccio tutte queste cose. E poi un giorno, come qualcuno ha acceso una lampada, sono arrivato alla fine di me stesso, dopo 1000 fallimenti, no? Quanti di voi avete fatto giuramenti davanti a Dio? Avete peccato, siete venuti meno e avete fatto giuramento: io digiunerò, io pregherò, io farò questo, quello, io vincerò la mia carne. Nessuno, solo io ho fatto questo. E in poche parole gli israeliti facevano così. Dio ha detto entrate. Ah no, prima camminiamo nel deserto 40 anni, poi saremo degni di entrare. Poi saremo religiosi e possiamo entrare. E anche io credevo era così. Ma ringrazio Dio che nella sua misericordia un giorno mi ha fatto capire: Craig, io ti amo per quello che Gesù ha fatto per te. Tu sei accettato è amato da me per quello che ha fatto mio figlio e non deve fare niente. Tu non devi più montare neanche un'altra volta questa tenda, che io montavo le tende, sapete. Il Signore mi dice, puoi anche non montare più una tenda in tutta la tua vita. Non è questo quello che io desidero da te. Io desidero da te la vera adorazione. Desidero che tu credi quello che io ho detto e che tu entri nel riposo. Il mio figlio ha preparato per te un banchetto nel deserto. Mio figlio ha preparato per te un banchetto davanti ai tuoi nemici. Siediti, mangia, gode. E purtroppo molti credenti ancora vagano nel deserto. Ancora cercano di guadagnare il favore di Dio. E sono sempre credente, in un certo senso, di seconda classe. Non entrano veramente nella benedizione che Dio desidera per la loro vita. Ma c'è un riposo. C'è quel posto dove noi come credente ogni giorno possiamo alzare le mani ogni mattina e dire grazie Signore. Grazie Gesù. E fratelli, sapete che quando scoprite questo è la cosa più meravigliosa del mondo. Signore, non sono salvato, non sono santificato, non cammino perché sono meglio di Vincenzo, meglio di Edoardo, ma sono un figliolo di Dio per il sangue di Gesù Cristo. E io cammino e muovo e la mia potenza, la mia fonte di forza spirituale si trova sempre lì, alla croce, nel mio Signore. E lì, fratelli, c'è gioia. C'è libertà, c'è riposo. Ah. Per me è stata una grande scoperta, una grande scoperta. Ho sudato per tanti anni, cercando. Il Signore dice, basta, per fede, entri nel mio riposo. Versetto 11, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Tu cadrai se camminerai come israeliti in incredulità. Ah, allora io devo fare questo. Quando io ho smesso di lottare e fare voti nella mia carne, sapete, lì ho visto la vera vittoria spirituale nella mia vita. Quando il Signore ha cominciato a fare tutto. E anche qui Paolo dice, diamoci da fare, entrate, sforzatevi di capire, di entrare in quel riposo che Cristo ha preparato per te. Non cade nella disobbedienza come israeliti. Versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due taglie, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, della giuntura e del midollo. È in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi la religiosità va bene per gli uomini, all'esterno, ma la parola di Dio giudica fino al midollo. Il midollo è molto profondo, no? In centro, in mezzo alle ossa. Più profondo dentro di noi non si può andare. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Cosa sta dicendo il Signore? Lascia perdere la religiosità. Intanto davanti a me è tutto scoperto. Nella chiesa tu fai la figura del religioso, ma io conosco il tuo cuore. Io conosco come ti comporti a casa, come ti comporti nella macchina quando qualcuno ti taglia la strada. Lascia perdere la religiosità a altri. Versetto 14, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Che bello che non abbiamo un religioso come autore e compitore della nostra fede, ma abbiamo un sommo sacerdote che ha vissuto come noi. Gesù capisce le nostre debolezze. Lui comprende quanto siamo fragili. E Lui è stato tentato in ogni modo nel quale anche voi siete stati tentati. Gesù ha affrontato quella tentazione. E sapete una cosa bella? Non ha commesso peccato. Quindi anche nella tua vita, se tu lo permetterai, Lui avrà la vittoria nella tua vita anche in quella cosa. Ma è Lui che deve farlo. Se tu lo lascerai nelle sue mani, Signore, questa area della mia vita voglio arrendere a te. Versetto 16, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere.